Forte e chiaro. Allora, nell'articolo che vi è stato dato, che non vi è stato dato per una lettura integrale, perché l'articolo si sofferma su un aspetto molto tecnico, no? Avete notato? L'aspetto tecnico riguarda la datazione del libro slavo, che era la cosa che interessava a me. Ma... Lo so, un po' di difficoltà. Mi blocca un po' la circolazione templare. Mi sento un attimo di svenimento. Sono stato pienamente lucido per tutto il tempo. Io non mi ricordo tutto quello che è successo. Allora, al di là, diciamo, della questione tecnica che interessava, perché questo articolo ha lo scopo di datare il libro slavo di Enoch, lo fa partendo da un presupposto, dice, il testo si occupa di una questione, cioè della... Una questione centrale di questo testo è il divieto delle immagini sacre, no? C'è un divieto di tutti i simulacri. Il testo accentua questa posizione e poi nella rappresentazione del volto di Dio il testo è molto ambiguo perché non rappresenta in realtà il volto di Dio, ma è una visione che non è una visione. Questi due elementi, cioè il fatto che attacchi le immagini e non descriva il volto di Dio, mi permette, insieme a una serie di vari dati anche linguistici, di collocare questo testo nel periodo dell'eresia iconoclasta. Quindi durante l'iconoclastia in Oriente questo testo avrebbe trovato diffusione, come poi è dimostrato anche dai testi che abbiamo a disposizione. Ed è per questo che rientra tra i primi testi ad essere tradotti in lingua slava. Perché sapete che Cirillo e Metodio traducono tutto in lingua paleoslava, cioè traducono la liturgia e la sacra scrittura, e nel tradurre liturgia e sacra scrittura in paleoslavo, cioè nella lingua dei popoli slavi, Cirillo e Metodio, o meglio, tra i primi testi compare anche il testo del secondo Enoch, che è una cosa strana, perché all'inizio si è tradotto solo quella letteratura che era considerata strettamente necessaria. Poi si traducono altre opere più, diciamo, aleatorie di trattazioni che riguardano trattazioni diverse da quelle fondamentali. Il fatto che questo testo compaia nella prima fase delle traduzioni dei testi paleoslavi mi fa pensare che questo testo sia stato appunto trasmesso proprio nel periodo iconoclasta. Cirillo e Metodio originariamente hanno preso testi liturgici con tendenze iconoclaste. L'iconoclasmo, ricordate, è l'eresia che predicava la distruzione delle immagini sacre. Allora Cirillo e Metodio traducono questi testi e in questi testi, nelle prime traduzioni, diciamo in lingua slava, c'erano delle tendenze iconoclaste. Voi pensate, mamma mia, proprio l'Oriente, no? Che è la patria delle icone. Originariamente c'era una certa avversione per le immagini sacre, tanto che ad un certo punto, intorno al XVII secolo, la Chiesa russa dovrà fare una riforma, perché l'iconoclasmo, alcuni retaggi iconoclasti erano ancora presenti, alcune tracce di questa eresia erano ancora presenti nei testi liturgici, quindi c'è stata una revisione. Quindi questo, lo scopo era ridatare il testo, o meglio proporre una datazione del testo in questa fase, no? La fase degli scriptoria, una delle fasi più belle della storia della Chiesa, quando la Chiesa traduceva la scrittura nella lingua dei vari popoli. Per quanto riguarda però l'aspetto, al di là, diciamo, di questo aspetto tecnico, all'interno dell'articolo voi trovate alcuni estratti del libro di Enoch in forma antologica, quindi dei passaggi del libro di Enoch che sono tra i passaggi fondamentali per la descrizione della vicenda che si svolge all'interno del libro di Enoch. Sicuramente uno dei passaggi fondamentali è quello della visione del volto, no? Vidi il Signore, il suo volto forte, glorioso e terribile. Chi può riportare, spiegare il volto sostanziale del Signore? Forte e terribile, dai molti occhi e molte voci, l'acheropito, cioè colui che è fatto senza mano d'uomo, no? immenso trono del Signore, o la presenza presso di lui delle schiere dei cherubini e serafini, o l'immutabile, ineffabile, glorioso suo servizio che giammai tace? Si chiede Enoch. Chi potrà mai descrivere? Quindi c'è questo passaggio, no, dell'ineffabilità di questo Dio. Non si può tradurre in parole ciò che vedo. Il suo volto io l'ho visto, ma non lo posso spiegare. Un passaggio fondamentale del secondo Enoch, che è trattato a parte, ma che costituisce una storia molto interessante, perché in realtà si tratta di una tradizione piuttosto antica, riguarda l'ultima parte, cioè la nascita di Melchisedec, che anche lì è un altro mediatore, no? Un'altra figura di mediazione, figura sacerdotale. Vi raccomando di andare a leggere bene la storia della nascita di Melchisedec. Questo testo è riportato anche nelle fonti di Qumran, quindi si tratta di una tradizione molto antica. La figura di Melchisedec diventerà fondamentale soprattutto nell'evoluzione del credo cristiano. Se sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedec, diventerà un passaggio fondante per il sacerdozio cristiano, che è diverso dalla funzione sacerdotale giudaica. Cioè, nel mondo ebraico la funzione del sacerdote era legata prettamente alla funzione sacrificale al Tempio. Nella tradizione cristiana il sacerdozio passa dall'essere una funzione all'essere una partecipazione alla vita stessa di Cristo. Quindi c'è un passaggio diverso in relazione a questa dimensione. E Melchisedec identifica un po' questa visione sacerdotale. Cioè la visione di Melchisedec è che Melchisedec è altare, offerta e sacrificio. Altare, sacerdote e offerta, no? In qualche modo. Quindi vi consiglio di andare a vedere la storia di Melchisedec. Allora, va bene, ci sono anche i frammenti copti, qualcuno l'ha visto se è andato a leggere il testo, sono importanti solo per la datazione. Allora, quindi, spero che sia stato chiaro il passaggio che riguarda i tre momenti della letteratura enochica, e lo scopo è fondamentale quello di spiegare, di dare un mediatore che possa in qualche modo intercedere tra Dio e gli uomini in relazione alle cose ultime. Questa mediazione non è mai completa, perché questo mediatore non può mediare tutto quello che vede, perché non ci riesce a tradurre tutto in parole d'uomo. Questa teologia giudaica si sviluppa parallelamente da una fase in poi alla teologia cristiana, dove questa mediazione invece è piena, perché è Dio stesso che si fa uomo, ma questo passaggio richiede l'elaborazione del dogma trinitario, che invece nella teologia giudaica che si trova dietro ai libri di Enoch chiaramente non c'è riflessione trinitaria dietro a questa teologia. Ciò che interessa però, comprendete, no? Capire le varie fasi di sviluppo del credo è fondamentale per poter capire poi dove siamo arrivati e come ci siamo arrivati. E comprendendo questo riusciamo anche poi a capire quello che succederà dopo, cioè tutte le vicende che ci saranno dopo in relazione agli scontri tra le varie eresie e dottrine che si sviluppano all'interno del cristianesimo, che non emergono dal nulla e non emergono solo dalla filosofia, ma che sono anche presenti all'interno dei movimenti religiosi e di una certa teologia giudaica. Va bene, allora io lascio spazio alle vostre domande. Vi invito alla lettura integrale, quantomeno del secondo libro di Enoch che vi è stato trasmesso, in modo tale da avere una visione di insieme almeno di un testo della letteratura enochica. Il testo che avete è integrale ed è tradotto dal codice più antico, non è una traduzione critica, non è un'edizione critica, è un'edizione tipica. Cioè, ho preso un codice, uno solo, quello più antico secondo la datazione, e ho pubblicato il contenuto, il testo di quel codice e la traduzione di quel codice. Personalmente preferisco le edizioni tipiche a proposito di questi testi, in modo tale che, perché sull'edizione critica che già esiste, che è quella di Veillant, ci sono delle scelte fatte dall'autore rispetto ad alcuni passaggi. Almeno qui voi avete un testo reale, cioè questo testo esiste proprio in un codice, esattamente così come lo trovate, trascritto e tradotto.
Hai approdato solamente alcuni aspetti dei libri di Enoch. Quello che leggo dal secondo libro, c'è anche un secondo aspetto, che è quello là di Enoch che viene rapito, viene portato in cielo, davanti al volto di Dio, e poi ritorna e racconta ai suoi figli. Che cosa racconta? A me sembra che in questo racconto ci sia molto del messaggio evangelico che poi sarà ripreso da Gesù, no? Giusto per leggere qualcosa. Allora disse: figli miei, parlo a voi, benedetto colui che teme il nome del Signore davanti al suo volto, presterà servizio per sempre, porterà doni e offerte, vivrà la sua vita e morrà. Beato colui, e questo qua è proprio evangelico, penso, beato colui che agisce secondo giustizia, riveste il nudo e dona pane all'affamato. Beato colui che agisce secondo giustizia, aiuta l'orfano, la vedova e ogni afflitto. Allora, cioè, il personaggio di Enoch è assimilabile anche al personaggio di Cristo, insomma, cioè, quale relazione dobbiamo vedere tra questi, diciamo, in questo libro, insomma, allora, che viene fuori da questo libro?
I passaggi che hai letto nello specifico sono anche veterotestamentari, no? Cioè, beato colui che agisce secondo giustizia e beato colui che dà pane all'affamato. Questi sono anche prescrizioni veterotestamentari, anche nel libro del Deuteronomio, no? Troviamo l'invito a dare del pane all'affamato, quindi la questione degli orfani e delle vedove, che viene ripresa anche nel secondo libro di Enoch, che è un'altra questione veterotestamentare. Quindi ci sono degli aspetti dell'Antico Testamento che riguardano anche questa dimensione e che chiaramente vengono ripresi nel libro di Enoch. Esistono degli aspetti della letteratura enochica nel Nuovo Testamento? Sì, soprattutto in relazione aspetti specifici, quindi che non troviamo già nell'Antico Testamento, ma che si trovano solo nella letteratura enochica e nel Nuovo Testamento. Sì, soprattutto rispetto alle scatologie. Per quanto riguarda la morale, non troviamo degli aspetti particolari, se non uno, che è un aspetto a cui il secondo Enoch ci tiene, sulla morale intendo, la questione della violenza contro gli animali. Il secondo libro di Enoch è un aspetto fondamentale. Tra coloro che passano le pene dell'inferno ci sono coloro che hanno usato violenza contro gli animali, che anche in segreto. Questo aspetto ecologico, in qualche modo, quindi che abbraccia un po' una visione anche dell'ambiente, della realtà, del mondo, eccetera, è molto specifico e non è presente in altra letteratura, se non nella letteratura deuteroenochica, sembrerebbe richiamare forse una comunità sullo sfondo che era una comunità vegetariana. Sullo sfondo. E questo è un aspetto interessante perché è molto, molto, molto strano in un determinato contesto e mi ricollega immediatamente alle regole monastiche del primo cristianesimo, perché nel primo cristianesimo uno degli aspetti fondamentali è l'astensione dalla carne. Abbiamo celebrato la festa di Antonio Abate da poco tempo. I padri del deserto non consumavano la carne, non mangiavano carne, perché era un'acqua di nessun tipo, neanche il maiale, anche se Sant'Antonio Abate viene rappresentato con il maiale, ma Sant'Antonio non lo mangiava il maiale, per questo si innamorò del maiale. Allora, fa un sacrificio cruento, ma lì il sacrificio, per questo vi ho detto, la storia di Melchisedec consideratela come una vicenda a parte, tant'è vero che non ha nesso diretto con la vicenda enochica, è come se fosse una appendice successiva al testo, ma nel sacrificio degli animali per Dio Altissimo, là il testo non dice che non si possano uccidere gli animali, che non si deve usare, non si devono maltrattare gli animali, perciò dico potrebbe rimandare ad una comunità sullo sfondo vegetariana. Melchisedec sì, ma la storia di Melchisedec uccide e sacrifica un animale per il Signore sull'altare, quindi non è un maltrattamento agli animali, inteso mantenendoci sul... Esatto, c'è una differenza tra le due realtà. Allora, spiego quindi, non c'è riferimento, ci sono dei riferimenti diretti, la morale, l'unico aspetto specifico della morale è questo, cioè il fatto che ci sia una piccola, un riferimento specifico al fatto che non si debba usare violenza contro gli animali e che nel Nuovo Testamento questo aspetto passa nella teologia della nuova creazione anche in ambito paolino. E poi passerà poi nella teologia cristiana, nella vita monastica dei primi monaci. Cioè un aspetto del non utilizzare violenza, non usare violenza contro gli animali. Questo è proprio un aspetto specifico. Poi il resto più o meno vengono riprese, anche delle parole neotestamentari sembrano riprendere, ma in realtà poi se vai a vedere le trovi pure nell'Antico Testamento. Quindi non si tratta di ispirazione strettamente enochica rispetto ad alcuni testi.
Io invece ero stata incuriosita da questa figura di Melchisedec che nasce un po' per opera dello Spirito Santo, cioè così fa capire, no? Da questa moglie che non giace col marito e poi viene portato nell'Eden per tornare dopo il diluvio. E volevo che lei chiarisse un po' meglio questo aspetto di...
Sì, se avete letto la storia di Melchisedec, Sofonim, no? Che è la madre, è vecchia ed è sterile. E Sofonim concepisce questo figlio in maniera del tutto prodigiosa. Non c'è un passaggio però che questo figlio sia figlio di Dio. Questo già è il primo passaggio che chiarisce una certa visione. Allora, questo figlio è un figlio nato in maniera miracolosa, ma non c'è appunto, non è concepito per opera dello Spirito Santo. Quindi questo è un passaggio fondamentale. Allora, probabilmente la storia di Melchisedec, così come è rielaborata nel testo che noi abbiamo a disposizione, che è un testo completo però che risale grosso modo al X secolo dopo Cristo, è stata influenzata dal Nuovo Testamento piuttosto che influenzarlo. Perché sebbene la vicenda di Melchisedec abbia qualche riferimento nel contesto aramaico, noi non abbiamo un testo completo su tutta la storia di Sofonim. Si parla dell'ascensione, nei testi aramaici che abbiamo a disposizione, si parla solo dell'ascensione di Melchisedec. Ma non si parla, quindi, del suo ingresso in Eden, diciamo. Ma non si parla di tutta la storia precedente e della storia successiva. Allora è possibile che questo testo si sia sviluppato sulla falsa riga del cristianesimo in contesto giudaico e che dal cristianesimo prenda alcuni riferimenti sulla generazione di questo personaggio, perché non abbiamo prova o testimonianza di questo testo specifico. Ci sono delle differenze sostanziali, non c'è concepimento verginale inteso come concepimento di un figlio di Dio e quant'altro. Quindi anche questo ancora conferma del fatto che c'è una grande distinzione tra la visione cristiana e la visione enochica, deutero-enochica, cioè del secondo Enoch in questo caso. Quindi c'è una distinzione. Il cristianesimo, il racconto diciamo del concepimento del Cristo è molto particolare, ha dei tratti molto specifici, no, rispetto a certe cose. Potrebbe richiamare delle tradizioni ierogamiche, cioè dei concepimenti di divinità del mondo antico e quant'altro, ma ci sono dei tratti che sono molto 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 specifici. Cioè c'è tutta la dimensione dell'umano che invece e c'è tutta la dimensione della volontà da parte di chi accoglie l'annuncio, che nelle visioni, anche quella di Sofonim, non vengono tenute in considerazione. In qualche modo c'è una vittima che si trova incinta di un bambino e che deve tenere e crescere, no? Anche nelle visioni del mondo antico. Invece il passaggio della volontà di Maria è un passaggio fondamentale, per esempio, nella descrizione dell'annunciazione neotestamentale.
Ora, volevo fare tre brevi domande. Una sul testo esegetico, no? Teologico esegetico, che è questo. Noi parliamo di personaggi che vengono rappresentati come Enoch con centinaia di anni sul groppone, no? E tra le cose che è scritto o ne derivano c'è questa teoria del calendario sumerico del Mikhail Verda, che poi volevo capire bene, cioè ci sarebbe un errore di traduzione nel greco per cui alla fine sono 117 gli anni e non sono i 365, né di lui, poi Matusalemme, Noè, ci potrebbe essere, e questo è uno per quanto riguarda la critica. Per il testo sempre vado a leggere servizio, prestare servizio, presta servizio. Io ho un'idea di servizio che è legata
a certi archetipi. Qui che cosa si intende per servizio? Poi parlerei anche dei due arcangeli che vengono chiamati a essere a loro volta figure introduttive e di mediazione della mediazione. È un'altra cosa, ho finito, la numerica. Cioè praticamente lui in 30 giorni deve andare dai figli, poi 365 sono i libri in cui esprime quello che il volto di Dio gli fa raccontare, in mi pare 60, notte e giorno deve trascrivere quelle, ha una valenza e una, è relativo anche a, c'è una commistione in questa tecnica?
Allora, rispondo a partire dall'ultimo quesito, no? Sulla questione della, sulla questione numerica. Per chi avesse letto il libro di Enoch, molti dei numeri che ricorrono, prima di tutto, si ripetono. E poi, chiaramente, non sono casuali, cioè si tratta di numeri precisi che rimandano a dei tempi, dei periodi che sono precisi. Cioè, 365 chiaramente rimanda ai giorni dell'anno. C'è tutta una sezione nei libri di Enoch, in tutti e tre i libri di Enoch, che parla per esempio dell'astronomia, astrologia, non c'è differenza nel mondo antico, lo sapete. Quindi parla della questione astronomica, il sole che entra, il sole che esce, eccetera, eccetera. I numeri, 30 giorni, i cicli dei pianeti e quant'altro. Visioni che poi saranno riprese persino da Dante nella Divina Commedia, nella descrizione dei cieli e quant'altro, perché sono degli aspetti che poi culturalmente influenzeranno, solo che noi li impariamo da Dante e crediamo che Dante li abbia inventati, no? In qualche modo. In realtà gli autori dicono che Dante li prende dallo pseudo Dionigi e quant'altro, ma c'è dietro questo tutta una tradizione che va almeno 1500 anni prima di Dante, no? Allora, i numeri sono ovviamente necessariamente simbolici ed hanno tutti a che fare con una questione cronologica, cioè i numeri rimandano tutti ad un tempo, a tempi dell'uomo specifici intendo, no? Quindi per esempio il 30 ha a che fare con il mese, 365 ha a che fare con l'anno, quindi c'è una calendarizzazione che mi fa pensare che questo libro sullo sfondo abbia più che altro per esempio una qualche liturgia, no? Qualche anno liturgico, qualche cosa, ci deve essere qualche calendario sulla base, perché si basano su un calendario praticamente queste datazioni. Per quanto riguarda 117-365, lì c'è una trascrizione diversa in due codici diversi, quindi si deve vedere qual è il codice più. La cosa che più mi interessa invece, che mi suscita questa domanda, è la questione che nella tradizione ebraica Enoch venga chiamato giovane. Cioè che Enoch viene chiamato un giovanotto. Il giovane Enoch. Enoch aveva 365 anni e non aveva una punta di artrosi, neanche una punta, le ossa erano intatte, era vegetariano qua dico, subito, allora non aveva una punta di artrosi. Sulla questione della giovinezza di Enoch, questa questione è molto... molto è in parte complicata perché riguarda una cattiva lettura di un passaggio del libro dei Proverbi dal quale deriva questo fatto che Enoch fosse giovane, no? Allora in Proverbi 22:6, per chi lo volesse segnare, vi sarà mandato altro materiale, ho delle presentazioni che vi manderò, dei piccoli schemi, non sono dei trattati come questo, solo degli schemi su alcune cose che ci siamo detti oggi. Allora, c'è il reverendo padre, ci sono alcuni schemi che vi saranno mandati, proprio su questo, così andate a vedere. In Proverbi 22:6, in ebraico compaiono due parole che significano istruisci il giovane, questo è il significato proprio di questi due termini. Il problema è che istruisci in ebraico si dice Hanok. Allora, invece di leggere istruisci, hanno letto Enoch il giovane. Questa lettura sbagliata di Proverbi 22,6 ha portato ad identificare Enoch con un giovane. La giovinezza di Enoch diventerà rappresentativa per tutta una letteratura, perché poi nel primo libro di Enoch e nel secondo libro di Enoch ci sono dei riferimenti alla giovinezza di Enoch, il quale, entrando in una dimensione misterica, passa dal vivere l'età degli uomini a vivere una condizione dove l'età non c'è, e quindi non è che Enoch adesso ha 365 più un tot di anni e vedete voi quanti anni ha Enoch, ma è come se la sua età si fosse in qualche modo fermata e che questa presenza di Dio l'abbia fatto in qualche modo ringiovanire. L'errore continua a permanere anche nel testo che voi avete del secondo Enoch. Perché? Spiego questa cosa velocemente perché è un aspetto importante. Allora, il vocativo, no? Il modo di chiamare Enoch in paleoslavo è Yenoshe, cioè Enoch si dice Yenoch in paleoslavo, il vocativo è Yenoshe, come dire o Enoch. O giovane, come vocativo di giovane, o giovane, si dice Yunoshe. In alcuni codici c'è un fraintendimento. Quindi quando Dio si rivolge a Enoch, nella trascrizione di alcuni codici, Dio dice o Yunoshe, che significa o giovane, invece di dire o Yenoshe, che significa o Enoch. Questi fraintendimenti sui codici poi portano allo sviluppo di tradizioni esegetiche. Tu basta che leggi un passaggio male, poi cominci a lavorarci su quel passaggio, no? Questa confusione. Quando nel Vangelo si legge di un giovane che scappa avvolto da un solo lenzuolo e resta nudo, poi al momento della risurrezione quello stesso giovane, o meglio un giovane, Vangelo di Matteo, si trova sul posto, non un angelo, un giovane, dice il Vangelo di Matteo. Questo passaggio, Marco dice del giovane con lenzuolo, questo passaggio dice il Vangelo di Matteo, un giovane. Questo giovane, questa immagine del giovane, nella tradizione ebraica rimanda sempre ad Enoch. Il giovane è Enoch da una certa tradizione in poi. E Enoch, testimone della risurrezione, è un passaggio importante. È un passaggio importante. Perché nella tradizione ebraica, Matteo è un testo che nasce in una tradizione ebraica, la presenza di Enoch al tempo della risurrezione è un rimando alle realtà che verranno. Quindi è una garanzia che quello che sta accadendo è in qualche modo presente alla volontà di Dio. L'idea del prestare servizio. Prestare servizio non è prestare servizio liturgico, è semplicemente presenziare. Fare un servizio, prestare servizio al Dio significa stare davanti a Dio, stare in piedi davanti a Dio per tutto il tempo. Giovane di bottega. No, ma Dio non lo comanda però, se lo tiene solo davanti a contemplare. Che poi è bellissima, no? Nella tradizione tritoenonica, nel terzo libro di Enoch, non è più Enoch che contempla Dio, ma è Dio che contempla Enoch. Cioè, c'è una contemplazione che è all'inverso. Quindi è lo sguardo di Dio che trasformerà Enoch in Metatron nel terzo libro. È Dio che lo trasfigura. Prego, padre.
È una brevissima comunicazione ai nostri fratelli, perché quello che tu hai comunicato, e penso che è una ricchezza davvero immensa, non è il frutto di qualcosa di già scontato. Infatti mi sono accorto che nella bibliografia che tu utilizzi siamo in un mondo russo-slavo che viene completamente ignorato dalla tradizione occidentale. Infatti nella bibliografia tradizionale che da Wikipedia, per esempio, tutti autori inglesi, autori tedeschi, ma non c'è proprio nessun rilievo per quanto riguarda la bibliografia russa. E allora una cosa importante, dobbiamo ringraziarti perché ci stai rivelando un mondo completamente nuovo, e quello che stai dicendo non è frutto già di studi consumati, ma studi che addirittura non sono stati neanche pubblicati. Vorrei dirlo perché noi che siamo abituati a dare che tutto per scontato, no? Anche quando parliamo noi dall'altare, tutto scontato, quindi così. E invece alla base c'è tutta un'attività di ricerca.
La traduzione e l'articolo che avete sono la mia estate del 2016.
Esatto, esatto. E quindi ci tenevo a sottolineare questo. L'altra domanda è, dalla letteratura apocrifa, poiché tu hai detto che rispondono a elementi che non sono sufficientemente trattati o che però lasciano spazio, visto che la mia età mi avvicina verso il mondo che viene, ecco, allora entrare in Dio, no? Dalla letteratura emerge questo, cioè noi conserviamo la nostra identità o ci perdiamo in questo amore infinito? Quindi dalla letteratura, no, che se lo pongono questo problema,
certo,
cioè di,
questo è un problema enorme.
Allora nel Gesù risuscitato noi abbiamo un'indicazione. Gesù conserva la sua identità tanto che si fa riconoscere,
certo,
o almeno nella catechesi che loro hanno, certo, usato, sottolineano questo aspetto. Certo. Quindi vuol dire che si fa riconoscere, sono quello di prima. Questo che significa? Che noi conserviamo, vorrei capire dalla letteratura apocrifa, conserviamo la nostra identità o ci perdiamo alla maniera indiana o quindi alla maniera orientale, ci perdiamo in questo oceano di Dio? Grazie.
Allora, questo è un problema enorme rispetto all'aldilà, perché è uno dei problemi che crea maggiore terrore. Allora, nella visione sceolica, cioè nella visione dell'aldilà come sceol, come condizione, più o meno luogo delle ombre, no? C'è questa condizione umbratile dove tutte le anime sono come delle ombre che non si riconoscono. Il dramma dello Sheol, della visione ebraica più antica dell'aldilà, è proprio questo. Non è tanto il fatto che i cattivi vadano insieme ai buoni, ma che in questa condizione di ombre non ci sia la possibilità di riconoscersi. E che quindi la condizione della solitudine venga percepita proprio in relazione a questo. Cioè io vado nella vita a venire, non riconosco coloro che amo, la mia percezione è quella che sono solo. Perché le relazioni sono basate... Allora, io mi leggo agli altri a partire da una relazione d'amore. Dio è amore, quindi io penso che questa relazione identifichi anche il mio stare con Dio. Non posso scindere la realtà relazionale dalla dimensione del divino, perché Dio si è fatto uomo. Quindi la questione è molto pregnante. Allora, in questa questione, tutta quanta la letteratura apocrifa, apocalittica sull'aldilà, insieme, quindi non solo quella veterotestamentale, ma poi anche quando vedremo le Apocalissi del Nuovo Testamento, tutta la letteratura è concorde sul fatto che ci riconosceremo. Cioè l'aspetto del riconoscersi nella vita a venire è visto come un aspetto fondamentale della salvezza. Non è vista come un aspetto secondario. L'unica cosa che cosa si specifica? Che il potenziale d'amore di questa vita non verrà annullato ma aumentato. Allora, l'eternità è vista come un cammino includente, inclusivo e non escludente. Quindi che cosa significa? Significa che se in questa vita amo la mia sposa come sposa, nella vita a venire l'amerò come sposa, quindi la riconosco il legame di sponsalità, ma poi l'amerò anche come sorella, madre, amica, quindi la base di quella dimensione d'amore resta, il vincolo relazionale resta, ma è aumentato e potenziato, perché l'idea è che nella storia noi amiamo in maniera limitata. Quindi che il nostro amore è vincolato da condizioni di ordine geografico, politico, culturale, socio-economico, ci sono tante condizioni. Queste realtà non vengono proiettate nella vita a venire, quindi io amerò la mia sposa e la riconoscerò come sposa. So chi è, ma mi renderò conto di una dimensione d'amore che supera quell'amore che credevo fosse grandissimo, ma che in realtà scoprirò essere ancora più grande di quanto non fosse nella vita. Allora, questo è importante, vedete, c'è una riflessione nei padri orientali fondamentale. Quando, soprattutto nella Chiesa russa, c'è l'uso che i vedovi, dopo, cioè che un vedovo che abbia fatto una determinata esperienza di vita, eccetera, entri in monastero. Quindi difficilmente troverete nei monasteri, soprattutto nelle chiese orientali, delle giovani donne che entrano in monastero, dei giovani uomini che entrano in monastero. Di solito i monaci sono uomini che hanno avuto già una vita, che poi a un certo punto, a causa di una esperienza di fede forte, entrano in monastero, quindi anche sposati. Nella Chiesa russa ortodossa c'è l'uso che marito e moglie ad un certo momento della loro vita, se fanno un'esperienza di fede forte, entrano in monastero. Una cosa che da noi sarebbe inconcepibile, no? Perché la nostra visione di monachesimo è complicata, no? Quindi ancora legata ad una dimensione piuttosto gnostica rispetto a questa questione. Allora, quando c'è il caso specifico di due santi della Chiesa russa, Pietro e Febronia, che sono chiamati, sono i protettori della famiglia, no? Nella Chiesa russa. La Chiesa russa non vede la Sacra Famiglia come protettrice della famiglia, perché la Sacra Famiglia ha una condizione così particolare che non è assimilabile alla condizione delle famiglie. Quindi nella Chiesa tradizione russa i protettori della famiglia sono questi due sposi. E in particolare pure Gioacchino ed Anna vengono associati a questa dimensione. E quando Febronia muore, Pietro, che resta, nella preghiera si rivolge alla sua sposa dicendo: mia sposa, mia amica, mia sorella, mia madre. Cioè rientra in una dimensione relazionale, partendo dalla prima relazione, che è quella che ha sperimentato. Poi si spinge in una relazione più grande e dice: mia amica, mia sorella, mia madre. Allora, non è annullamento della relazionalità, non è l'annullamento della relazionalità e non è nemmeno annullamento dell'identità, ma è entrare in una dimensione misterica per cui le relazioni si intensificano, diventano più grandi, più forti, acquisiscono nuovi aspetti e nuove dinamiche, no? Legate anche al Vangelo, dice il fatto delle spose, della donna e dei mariti. E questa dimensione è legata proprio a questo, cioè coloro che sono passati all'altra vita, ed è bellissimo pregare coloro che ci hanno preceduto a partire proprio da questa prospettiva. Cioè tu dici: mio padre, mio fratello, mio amico. Cioè la relazionalità si spinge un po' più avanti, senza perdere nulla di quello che noi abbiamo vissuto, ma spingendolo in una dimensione un po' ulteriore. Quindi sì, questa è più o meno la visione. C'è una prospettiva, ci si riconosce, nella visione apocrifa questo è confermato, nella visione neotestamentaria Gesù è riconosciuto dalla Maddalena, quindi il problema non sussiste. Non è riconosciuto immediatamente, perché ecco qui, la relazionalità si spinge in un'altra dimensione, ma c'è poi un riconoscimento pieno del Cristo nella risurrezione. I suoi discepoli lo riconoscono, non lo riconoscono immediatamente, ma lo riconoscono. Quindi c'è il riconoscimento, ma Cristo è andato oltre quella relazione, è diventato qualcosa di più. E difatti il dialogo tra la Maddalena e il Cristo nel giardino richiama anche la dimensione sponsale, anche la dimensione di fratello e sorella, richiama tutte le dimensioni, senza escludere nessuna realtà, no? Sono un po' tutte le dimensioni presenti. Mi è piaciuto questo.